Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno a tutti. Oggi mi si è sbattuta in faccia, viva l'italiano, mi si è sbattuta in faccia la difficoltà di stare dietro la posta elettronica, perché con Sant'Ambrogio e poi con l'Immacolata abbiamo avuto una marea di giorni praticamente di non lavoro. Praticamente a Milano è stato da giovedì a domenica. Quindi 4 giorni di fila. Quando sono rientrato lunedì mentalmente sul lavoro, ho guardato la posta elettronica e ho visto che c'era un po' più di posta del solito, però poi guardando bene ho visto che ce n'era veramente tanta. E oggi particolarmente mi sono accorto di vari messaggi di persone che mi hanno scritto ormai settimana scorsa, quindi mi hanno scritto mercoledì sera o giovedì mattina, oggi siamo a martedì, e si stupivano dopo una settimana non avevo dato loro risposta. E quindi io stesso dicevo, ma caspita, non riesco a stare più dietro la posta elettronica. In effetti la posta c'è sempre tanta, ne cancello tantissima in automatico, molta adesso sto raccogliendo e censendo tutte quelle di phishing, è una cosa divertentissima, ma ce n'è tanta da leggere, e il fatto che in effetti avevo 4 giorni di arretrato era legato a una festività, poi lunedì c'è sempre tanto da fare, ecco che le cose si sommano e si trascinano. Questo mi ha portato a riflettere su una proposta che ho letto di un servizio che dovrebbe aiutare a classificare i contenuti della posta elettronica tramite intelligenza artificiale. Naturalmente un servizio del genere dovrebbe poter funzionare solo in locale, oppure con un server online che però anonimizza completamente i contenuti e prende solo gli aggiornamenti del modello di intelligenza artificiale. Insomma, non è una struttura così semplice, perché molti si fidano di Google, della sua catalogazione automatica che sta già facendo. Ma io mi sono chiesto, quali sono gli usi che faccio io della posta elettronica e quella che fanno gli altri per catalogare meglio i contenuti e dedicare a ogni email il tempo che merita? Questo è il punto centrale. Ci sono una montagna di email, ma non sono tutte uguali per natura. E allora mi sono appuntato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipi diversi di contenuti e di usi che abbiamo noi dell'email che non ci accorgiamo. Ve ne elenco alcuni, poi nell'area membri li approfondisco tutti nel dettaglio, perché secondo me aiuterà moltissimo a gestire la nostra posta elettronica. Io per esempio oggi ho creato una cartella di posta elettronica intelligenza artificiale, non una casella di posta, una cartella all'interno della posta elettronica, in modo tale che tutte le fonti che parlano e che seguo mi finiscono tutte in quella cartella e mi alleggerisco il lavoro. Quindi sostanzialmente sono newsletter di quelle 4-5 persone che sei di cui mi fido e che danno contenuti interessanti. Cosa ho individuato come tipi di uso? Quello di mandare documenti, allora contratti, fatture, preventivi, ordini, pagamenti. Questo è il classico uso quotidiano, contabile, chiamatelo come volete, ma ecco, è l'invio di documenti, quindi è anche quella cosa che ti porta e porta molte aziende a usare la posta elettronica come archivio documentale, perché lì ci ritrovi tutto. Poi c'è una parte dedicata alle riviste, quindi le newsletter, ma anche gli aggregatori di notizie, che possono essere per esempio Mastodon oppure Twitter, se io ho un numero di utenti molto selezionato che mi manda delle novità, mi interessa avere questa selezione ricevuta e che è pari a quella delle newsletter, però una newsletter non è come un ordine. A questo punto possiamo dire le email permettono anche di tenere delle conversazioni private, quindi con una persona ogni tanto oppure spesso a seconda del momento, del lavoro e via di seguito. Ecco, un'altra grande distinzione è quella temporale, quelle email che tu sai che ricevi spesso, frequentemente, e quelle che sono eccezionali o una tantum. Ed è questo il vero problema, perché noi in questo momento distinguiamo le email sulla base del mittente più delle volte, qualche volta sulla base dell'argomento, ma non riusciamo ad avere una distinzione tra un aggiornamento delle condizioni contrattuali di Google rispetto a Google Alert, per intenderci. È vero che possiamo lavorare sul titolo, però proprio perché un messaggio è eccezionale, non è catalogabile a priori e quindi finisce mescolato nel resto oppure nella cartella collegata. Un altro uso è quello dello spam, riceviamo una montagna di spam, c'è la cartella dedicata allo spam che li raccoglie tutti e li tiene in copia perché potrebbe andarci qualcosa che non deve andare spam. A questo punto abbiamo ancora altri tre usi. Quello di uno, forse ce l'ho solo io, di seguire tramite log quello che avviene sui server. Quindi io dico a tutti che i miei server mi parlano, mi scrivono e mi tengono aggiornato di quello che succede. Quindi ricevo una montagna di log, non li leggo sempre, perché poi sono cumulativi, nel senso che non è solo quello della giornata, ma anche quello dei giorni precedenti, che mi informano di quello che è successo sui vari server, sui vari servizi che ho predisposto. Un'area di annunci che non è come la newsletter. Voi pensate di avere un servizio online e questo servizio ti dice tizio ti ha scritto, oppure in questo argomento è stato pubblicato questo nuovo contenuto. Quindi sono dei feedback generati da altri servizi online. Un po' come io, il mio server mi dice guarda c'è qualcosa che non va o c'è qualcosa che funziona normalmente, dall'altra parte ci sono quelli, i servizi online che ti dicono guarda su Facebook hai 3 messaggi oppure sulla PEC ti sono arrivati 2 nuovi messaggi, è ancora da leggere. Ecco, questa degli annunci è un'altra forma diversa di uso della posta elettronica che noi però troviamo per natura tutto catalogato e messo tutto insieme, quindi la stanchezza del vivere ogni email in modo diverso, pur essendo attività poi anche completamente diverse, ti provocano reazioni diverse, non è facile da gestire. L'ultima è quella delle mailing list o gruppi di discussione, che sono proprio quei luoghi, ancora ce ne sono, dove si discute per posta elettronica, si è un gruppo di amici o di un'associazione e si parla di dei vari argomenti. Ecco, queste mail list tutto sommato forse sono le più facili da separare dal resto della comunicazione perché provengono sempre dallo stesso mittente ed è facile. Così come per le newsletter, che quelle che ci interessano, che le possiamo separare grazie per esempio alla fonte Substack, Patreon, Steady HQ, HQ e così via. Quindi questi sono i punti d'uso. Come li gestiamo dovrebbe essere una cosa specifica per ogni uso diverso. La difficoltà è proprio nel muoversi in modo tale da non essere eccessivamente dettagliati nel catalogare le email, ma anche non perderle. E poi, quando ti trovi 200, 500, 1000 messaggi, a un certo punto dici, ma sì, basta, non ne posso più. Do una marea di regole per cancellare tante cose nuove che non servono, ma te ne restano sempre tanti. Quindi secondo me l'uso dell'intelligenza artificiale in questo settore darà dei risultati pazzeschi. La cosa però assolutamente importante è che sia tutto in locale. Ecco, questo è il futuro, lo sanno tutti gli sviluppatori, chi sta andando avanti pesantemente con lo sviluppo online chiaramente sa che può sviluppare delle applicazioni diverse in questo momento, altrimenti si andrebbe a portare tutti i dati all'esterno. Così come molte istituzioni finanziarie che hanno un controllo rigidissimo delle comunicazioni vietano l'utilizzo di risorse esterne di questo tipo. Va bene, ancora una volta abbiamo parlato del caffè di posta elettronica, ma soprattutto di organizzazione del lavoro per anche non sentirci inadeguati di fronte a questa fiuma di posta che ci arriva. Dovremmo proprio riuscire a mettere i nomi dei nostri amici in una cartella amici clienti da un'altra parte, oppure una cartella persone dove abbiamo le email personali, persone o personali per esempio, dove mettiamo tutti quelli personali di un singolo e così riusciamo a non perdere i messaggi dai quali ci si aspetta una risposta, non dico immediata, perché la messaggeria, poi c'è WhatsApp e Telegram, ma almeno una risposta in tempi brevi. caffè20.it/membri, 30 giorni gratis, poi da 4 euro al mese da gennaio, e, senza pubblicità e con dei contenuti esclusivi. Alla prossima!